suggerisce le cose perché io con la mia testa non farei. Mi raccomando tanto la carità. La carità. Voler bene a tutti, parlare bene di tutti, pensare bene di tutti e amare tutti, questa è la carità. Prima di tutto Dio, in modo assoluto, va bene? Con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze, ma anche fra di noi. Questo ho voluto proprio, Signore, che ve lo dicessi, perché è la, in questo momento, universalmente parlando, è la virtù più angariata, più
trascurata.
Incompresa, più trascurata, più... Se guardate quello che succede, leggete i giornali, sentite cosa. Quindi la carità, la carità. La carità vuol dire amare Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente e le forze. Perciò essere contenti di quello che Dio dispone, anche se non ci piace tanto, va bene, va bene così, la giaculatoria sì, va bene sì. Così, e accettare tutto dal Signore. Poi, voler bene al prossimo tutto, senza distinzioni, senza cautele, senza parentesi, senza così. Amare proprio tutti, e amare tutti vuol dire amare la loro anima, perché uno può essere più piacevole, l'altro meno, l'altro essere più consono alla nostra natura, l'altro invece essere più diverso, no? Diverso. Ma bisogna amare. Questo me lo fa dire proprio il Signore. Guardate di amare tutti, di non fare distinzioni, questo sì perché mi piace, questo no perché non mi piace, questo mi è più simpatico, questo più antipatico, lasciate stare. Guardate il Signore. Questo il Signore vuole proprio che ve lo dica, perché se no me l'ha fatto dire adesso, non era nei miei pensamenti, eccetera. Perché veramente la perfezione sta nella carità, ricordate. La santità sta nella carità. Carità è amare Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente e le forze, e amare il prossimo come Lui ci ama. Pensate quanto amore ha avuto il Signore per noi. Non ha guardato se eravamo fedeli o più o meno, se eravamo più o meno docili, se eravamo così, se eravamo... niente, Lui ci ha amato, ha dato la sua vita per noi. E allora anche noi dobbiamo essere molto, 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 come dire...
Tolleranti.
Non tolleranti, amanti, che è qualcosa di più.
Sì, Pasolide, e quando vediamo tutte queste cose così negative, per in questo pregare, senso dobbiamo
pregare, amare il Signore per tutti quelli che non lo amano.
Senza permetterci di giudicare.
Non si può giudicare, non lo possiamo giudicare, perché non sappiamo che cosa, che educazione hanno avuto queste persone, chi ha suggerito loro di fare così, in che tentazioni sono arrivate. Troppe cose ignoriamo noi. Giudicare, non possiamo giudicare. Giudicare il fatto sì, obiettivamente, perché se è peccato è peccato, se uno uccide una persona è fatto peccato, cioè è male. Ma dopo non sappiamo se era fuori con la testa. Avete visto che la mamma che ha ucciso
la mamma l'hanno fatto pena, ecco. Lì, poverina,
il Signore adesso permette anche tante di queste cose, tante, perché non c'è più fede, non pregano, perché se pregassero, e il Signore farebbe capire che magari sono malati, che devono essere assistiti, che devono essere curati, eccetera. Perché sono persone che secondo loro stavano benissimo e dopo tutto il momento vanno fuori di testa così. Non si fa tutto in un momento, bisogna che ci sia tutta una preparazione. Perché noi sappiamo, per esempio, anche questa qua che ha ucciso i bambini, non so. E in che situazione si trovava, con che relazioni col marito, erano in pace, l'aiutava a sopportare, andare avanti. Ci sono troppe incognite, troppe cose che noi non sappiamo. La televisione oppure il giornale ci dà la notizia, ammazzato. Ma che cosa c'è dietro a questo? Che cosa c'è dietro a questo? E se è successo anche a loro, non potrebbe succedere anche a noi se non preghiamo? Io credo che la prima cosa che manchi in queste persone è la preghiera. Perché se loro pregassero, se loro invocassero il Signore viene in aiuto. O fa conoscere che sono ammalati, li fa curare. Insomma, io ho sempre visto che quelli che amano il Signore e che lo pregano vengono aiutati in una maniera o nell'altra. Se non lo sono, vuol dire che proprio c'è, è bandito, perché in questi momenti io credo che sia uno dei periodi peggiori dell'umanità questo. Tant'è vero che siamo in un momento così di redderazione. Dopo ci saranno i mille famosi miliardi di pace, che io spero di vederli dal paradiso, ma va bene.
No, no, ma sì, che è qua. Sì. Che è qua.
No, lasciamo andare che lei è così contenta.
Beh, io faccio quello che vuole, sì. Tanto guarda a me, è lui che comanda, no? Però per ragionare, vedi, anche quando, perché siamo troppo immersi in queste notizie che sentiamo, e per televisione, per la radio, e per i giornali, e per sentito dire degli amici così. Il Signore mi fa dire questo: dobbiamo sempre avere davanti ai nostri occhi la volontà di Dio. La volontà di Dio non è che ci ammazziamo, non c'è che Dio ci odiamo. La volontà di Dio è che ci vogliamo bene, che lo meditiamo, che non lo meditiamo, che siamo simpatici, antipatici, non ha nessuna importanza. Siamo persone umane e bisogna volerci bene. E voler bene vuol dire volere il nostro bene. Il nostro bene, primo di tutti, che cos'è? Salvarci l'anima. Io mi domando e dico adesso, in questo momento, se venisse una catastrofe, quanti si salverebbero l'anima?
Ah, sì, sì.
Ditemi, quanti?
Pochi.
Perché c'è stata proprio un'infiltrazione, un lavoro del demonio tremendo, che ha intaccato molto anche gli uomini di chiesa, i sacerdoti. Pensate la piaga del sacerdozio adesso. Dicono che l'80%.
80%
non è a posto.
Non è come vuole il Signore.
Sì.
Perché per esempio il parroco nostro, quello che adesso è andato via, era tanto non un buon prete, diciamo così. Faceva anche delle belle prediche, sode e così. Ma per esempio lui finiva di messa, veniva in chiesa, parlava in chiesa come fosse mercato.
Ah sì. Quello tutti. Sì.
Come fosse mercato. Adesso, avete sentito alzare la voce a uno sacerdote, non so se voi ne conoscete uno, io non ne conosco neanche uno, che alzi la voce e che dica qua in chiesa è la casa di Dio, di orazione, e voi cosa ne fate? Un mercato? Anche solo il permettere che le persone parlino a voce alta e facciano tutto quel bailame che fanno, capite davanti a Dio che cosa hanno di responsabilità sti preti? Pensate quelli che dicono che va bene anche quello che non va bene, e ne ho sentiti purtroppo, perché io sento le persone che mi dicono ma c'è il prete, mi ha detto che posso fare. Voi capite? Dai, l'80% non è a posto come dovrebbe essere a posto, non ha quella. Del resto, noi siamo qua vicini al Padre Vittorio, no? Abbastanza, insomma. Guardate cosa c'è là. Non poteva poi arrivare che il Cardinale Martini. Pensate.
È spesso lì a.
È là di casa, perché
è di casa, ma quando non è in Terra Santa,
no, è molto paralizzato come
il
corpo di Parkinson. Però quando c'è lui che celebra, allora vedete che la chiesa è così. E se predica come ha scritto, e ho letto i suoi scritti, il Signore abbi pietà di lui. A pietà di lui, io non so se si salva l'anima, però dubito, proprio perché scrivere certe cose non si può posto proprio contraria alla verità, contraria alla nostra fede. E come si fa? Bisogna pregare. Ecco, io queste cose ve le dico perché preghiate. Perché noi lo possiamo aiutare solo con la preghiera. Non possiamo fare altro. Da là a ragionare è inutile. Pregare sì, pregare possiamo fare proprio tanto pregando. E pregate sempre per i preti, perché ne hanno un bisogno eccessivo. Adesso, come vi dico, dicono, cioè, anche dei percentuali non possiamo neanche dire, ma troppi preti non sono all'altezza di quello che dovrebbero fare. Perché loro sono qua per essere tra rappresentanti di Cristo. Adesso vi faccio una confidenza. Un giorno mi ha detto il Signore, vuoi vedere la dignità sacerdotale? Ma come vuoi, io dico sempre al Signore, come vuoi. Dice, ecco, dice, fa così. Qui c'era Gesù e qua c'era un altro Gesù preciso. E ma sei ancora tu? Gli ho detto, sei ancora tu? Certo, dice, ogni sacerdote è un altro me stesso. Voi vi immaginate? Dimenticherò tante cose, ma quella cosa non l'ho mai dimenticata, è tanti anni fa, non l'ho mai dimenticata. Ogni sacerdote è un altro Gesù. Come si comporta da Gesù o no? È fedele a quello che il Signore vuole o no? Sono tante cose, vero? Tante cose da mettere. Venga, qua c'è. Tante cose da mettere insieme, da dire. Ecco perché noi non possiamo giudicare, perché noi non sappiamo neanche che cosa hanno ricevuto, cosa hanno fatto. Di giudicare noi non possiamo, ricordatevelo sempre. Però il conoscere sì. E se io conosco che un sacerdote mi dice così, oppure, ecco, anche un sacerdote bravo che io conoscevo proprio, era bravo, delle prediche veramente che si portavano ad amare il Signore, a conoscere la verità, no? Perché poi la missione è quella di trasmettere la verità. E dopo si comportava in una maniera tale che sembrava, non so io, un facchino del porto. Cosa? Vedete, tante cose hanno ricevuto, non hanno ricevuto, noi non possiamo giudicare. Quello ricordatevi, noi non possiamo giudicare, però conoscere sì. Io conosco se uno agisce come vuole il Signore o non agisce come vuole il Signore. Quello lo conosce, ma lo conoscete anche voi. Cominciate solo da questo scandalo di come trattano il Signore in chiesa. C'è chi viene fuori e fa la genuflessione al tabernacolo. Dopo, malauguratamente, chi è stato che ha ideato l'altare rivolto verso di noi, quello dovrà rendere conto a Dio, non so come. Dopo volta le spalle, fa l'inchino all'altare, che non c'ha niente, non dopo la consacrazione. E dietro c'è il Signore. A me viene da piangere. A me proprio viene da piangere. Perché io dico, ma è possibile che un prete, un altro Cristo, perché ogni sacerdote è un altro Gesù Cristo, un altro, non capisca che là dietro, nel tabernacolo, c'è il re dei re, il signore dei signori, il figlio di Dio. Possibile che non lo capisca.
Noi l'abbiamo da parte, no?
Ma sorride, perché è diventata un'abitudine, non ci pensa, un mestiere anche fare la comunione, la
quello che vuoi, messa. Non è possibile.
E lo so che non è possibile.
Perché non è permesso. Loro sono ministri di Dio. Ministri di Dio. E se sono ministri di Dio, ecco perché dobbiamo tanto pregare. Noi non sappiamo che grado di colpevolezza abbiano, non sappiamo proprio. perché quello non, noi non possiamo giudicare, ricordatevi, noi non possiamo. Ma conoscere sì, per Bacco, conoscere sì.
Ma anche dirglielo, no? Scusi che si può.
E te credi che ti ascolti?
No, infatti non ascolta, ma non è mancanza di carità.
No, no, anzi, doveroso dirglielo se è possibile. Ma io se potessi, perché io mi vedo da lontano, poi non li vedo più, cioè, ma se potessi con chi, per esempio, con chi posso parlare così, io dico, ma sei d'accordo che dietro la, in quel tabernacolo c'è Gesù, il corpo, sangue, anima e divinità? È quel Dio che ti giudicherà. Dunque, io vi ho fatto un esempio molto banale, molto, che è alla portata di tutti. E tutto il resto. E tutto il resto. E le confessioni, quando le vedete in confessionale, per confessarsi bisogna andare dai frati, vero?
Sì.
Sì.
Sì, però, sì. Però... se va lì due volte di fila, la terza volta dicono, ma si è appena confessata, si confessi, tra un mese, ve lo dicono in faccia.
E questo, sì, sì. Una volta a me è successo, mi pare a Venezia, non mi ricordo più dove, no, ad Assisi, mi è successo, che si è andata a confessarmi, grazie a Dio non avevo fatto peccato mortale, si è arrabbiato molto perché sono andata a confessarmi che non avevo peccato.
No,
l'ultimo
anno.
No, gli ultimi anni. Sta peggiorando molto. Ecco, io questo ve lo dico perché siccome la situazione sta peggiorando molto. Ed è inutile che noi diciamo, tanto noi non possiamo fare niente. Non è vero che non possiamo fare niente. Prima di tutto possiamo pregare. Secondo, se io posso parlare con un sacerdote, queste cose gliele dico. Gliele dico chiaro. Dite magari che ve l'ho detto, io non mi importa niente, però richiamateli. Richiamateli a questo loro dovere sacrosanto. Perché se sono loro i primi a non rispettare la casa di Dio, per esempio, parliamo di cose evidenti, no? E dopo questo non c'è il Signore dentro. Ci vuole rispetto alla casa di Dio. E prima di tutto noi non permettiamoci di andare a chiacchierare in chiesa. Se abbiamo qualche cosa da dire, prendete per la mano la persona, andate fuori dalla porta e parlate fuori dalla porta. Se qualcuno vuol dire qualcosa, fatelo in chiesa, fuori. Fuori dalla porta. Perché se cominciamo noi, adesso qua siete pochini, va bene. Però avete tutti parenti e amici, eccetera. Se queste cose le trasmettete tra gli amici, tra i parenti, tra i conoscenti, quando vi radunate, eccetera, da far ritornare, perché c'era una volta questo rispetto nella Chiesa. Se noi ci permettevamo di dire due parole ai bambini così, andavamo a confessarci subito, ho chiacchierato in Chiesa, che voleva dire che ci avevano insegnato, perché io mi ricordo le prime confessioni, ho chiacchierato in chiesa, magari avevo detto solo due parole in croce, non una chiacchierata lunga e così. Bisogna che tutti insieme lo dite ai vostri parenti, lo dite, ritorniamo tutti a questa sacralità, a questo rispetto di Dio. Perché ricordiamoci che là c'è il nostro Dio, il quale ha creato il cielo, la terra, ci ha creato la nostra anima, sa quando moriremo, sa dove andremo dopo, è quello che ci salva, perché attraverso è Lui che ha istituito i sacramenti, la confessione, la comunione, è quello che ci domanderà conto, pensate, è là il Vangelo, ci domanderà conto anche di ogni parola oziosa. Provate a pensarci.
Aiuto, sollievo.
È Lui che lo dice, non sono mica io che lo dice. No, ci salviamo, basta che ci pentiamo e che stiamo attenti, che ce la mettiamo tutta. Intanto non mancare di carità. Perché dire in generale così i difetti non è mancare di carità, è invece cercare di illuminare le cose. lo sapete benissimo cos'è mancare di carità. Mancare di carità è parlare male di una persona. Io non posso giudicare nessuno, perché io non sono Dio. È solo Dio che può giudicare. Perciò noi, quando vediamo anche che uno sbaglia, diciamo, quello che ha fatto è sbagliato, però lui se la vedrà davanti a Dio, io non lo posso giudicare. So se ha la testa. Pensate, per esempio, è di ieri, no? Mi pare che quella mamma che ha ucciso
il figlio, sì.
Ecco, dove pensate che lei era fuori di testa? Possibile che non si siano accorti? Perché adesso è un andazzo tale, è un andazzo tale della vita, che ognuno vive per se stesso, non guarda gli altri. E se uno è un po' strano così, dice, beh, è strano. No, andate fuori. È impossibile che non abbia dato segni di squilibrio quella donna. Perché per fare una cosa del genere vuol dire che era fuori con la testa.
No, dicevano che si era chiusa un po', non parlava.
Ecco, però la cosa più pericolosa è quella.
Però andava in chiesa, dice che era sempre in chiesa.
Ma la cosa più pericolosa è quando uno non parla. E l'andare in chiesa non basta? Non quelli che dicono Signore, Signore,
sì, troveranno
nel mio discendi, ma quelli che fanno la volontà del Padre mio, e la volontà è che esito non ci da nessuno. Povera, via con la testa, no? Ma là la responsabilità di suo marito, intanto è possibile che non abbia scritto suo marito, di quelli che vivevano insieme. Ma no, è normale, sì. So che io dico buongiorno, una sera andiamo a fare la spesa, e a me, ma quello è normale. Guardate che viviamo in un momento tremendo, veramente tremendo. In più il demonio, perché è il demonio, che cosa fa? Fa pubblicare queste notizie negative apposta, perché uno, se è debole, si suggestiona e lo inizia e fa ancora. Perciò ancora siamo sempre là. La stampa è in mano a Satana. La televisione copre in mano a Satana, tutte le comunicazioni sono, ha preso possesso di quasi tutto l'universo Satana in questo momento. Siamo proprio al clou, per cui verrà quello che verrà, e dopo si metteranno a posto, e dopo saranno, come dice la Sacra Scrittura, mille anni di pace. Però noi siamo stati chiamati a vivere proprio qua, in questo momento. E allora, guardate, non badate a destra, a sinistra, quello che si dice, quello che non si dice, quello che va detto la tale, va detto la tal'altro, guardate il Vangelo. Cosa ve l'ho detto io? Sempre. È vero che vi porto il Vangelo, vi porto la Sacra Scrittura. Guardate che il fondamento di tutto è questo. E quelli che il Signore sta mandando tante persone ad aiutarci adesso, tante persone, sono tanti mistici nella vita, però bisogna esaminare anche quello. Mi dicono quello che è nel Vangelo, ci credo, per carità, va bene. Sono un po', come si chiama, molto, molto, molto poetici, quello che volete, cioè, stringi, perché è giusto quello che è. Ed è peccato, quello che è peccato lo sappiamo benissimo. Ecco. Non per quello, non perché non vi dica di non ascoltare, per carità, ci sono tante buone letture, tante buone scritti, tante persone, tutto quello che volete. Però abbiate sempre questo criterio. Questo che leggo adesso mi dà cerca la gloria di Dio e la salvezza della mia anima. Allora l'accetto, sì. State attenti, perché ci può essere dentro anche del sentimentalismo, poi ci possono essere tante anche, perché per esempio se prendi un tedesco ha la mentalità della Germania, sì. No? Che io sono tedesca, capisco, se mettete un francese ha savoir-faire, eccetera, tutta
l'esuberanza,
se prendete un africano, poveretto. Ognuno di noi risente della terra per cui è cresciuto, in cui si è vissuto, no? E il Signore, perché li manda tutti, per esempio in America ci sono dei dirigenti, diciamo, cose che va bene per l'America, in Francia per la Francia, in Germania per la Germania, in Italia per l'Italia, perché siamo più vicini alla nostra mentalità. Però non c'è che da dire che si possa accettare, altro che sono delle cose magnifiche dappertutto, va bene, però stiamo sempre su chi va là a dire.
Io
siamo, è conforme alla Sacra Scrittura, è conforme a quello che, perché guardate che il Signore è semplice, non è verboso il Signore, non adopera tante parolone il Signore, non adopera, è semplice, è lineare il Signore. Leggete il Vangelo, attaccatevi soprattutto al Vangelo, ma siete sicuri che il Vangelo è la parola di Dio. Io non vi dico, per carità, ascoltate tutti, esaminate tutto, dice, prendete quello che è buono, però sì, esaminate tutti, giusto? Perché il Signore manda. Ma poi il Signore manda anche secondo la mentalità, secondo le usanze, secondo il criterio. Per esempio ha mandato, adesso è morta quella della Calabria, come si chiama?
La Tusa Evola.
Quella andava benissimo per la. Io sono andata là vicino, non sono andata da lei perché il Signore in quel momento non ha voluto che andassi, però tutti quelli che ho conosciuto là in Calabria dicevano andate, andate, che vi trasmette davvero il Signore. È una, e difatti 2 fanno 4, le vedete anche adesso, perché è così, il Signore manda secondo i posti, secondo la mentalità, secondo le usanze, secondo... Perché, per esempio, con l'usanza della Calabria, noi al nord accettiamo poco,
certo.
Ma per laggiù andava benissimo. E poi diceva delle cose veramente... Era proprio del Signore.
Era del Signore.
Capite che il Signore manda secondo i posti, secondo i luoghi, secondo le mentalità. Allora, ma noi poi abbiamo il Vangelo. Cosa volete che andiamo in cerca di che cosa? Che qua? C'è una sapienza, una profondità, una ricchezza. Non solo il Vangelo, ma anche le lettere degli Apostoli, tra i quali oggi, per esempio, guardavo, perché dico, senti Signore, se vuoi che ti legga qualcosa, fammela trovare, e infatti me l'ha fatto trovare. L'opera dello Spirito Santo. Quelli che infatti vivono secondo la carne pensano alle cose della carne, quelli invece che vivono secondo lo Spirito alle cose dello Spirito. Vedete la Sacra Scrittura come dice? È universale, questa sì che è universale. Ma i desideri della carne portano alla morte, mentre i desideri dello Spirito portano alla vita e alla pace. Alla pace. Ricordatevi che è importantissimo. Infatti i desideri della carne sono in rivolta contro Dio, perché non si sottomettono alla sua legge e neanche lo potrebbero. Quindi quando io sento notizie dalla televisione, vedo i giornali così, e vedono che sono cose che non... Dicono questi sono desideri che sono contro Dio. Per esempio anche l'ammettere i peccati che sono sempre stati più, come dire, più denunciati nella Chiesa, più dell'omosessualità, eccetera. Adesso sono all'ordine del giorno come fosse una bravura.
Avete sentito? Anche loro.
Chi loro?
Anche i sacerdoti.
No, i sacerdoti. Io stavo parlando dell'umanità e dei giornali e delle notizie. Purtroppo ci sono anche dei sacerdoti, purtroppo anche quello. Perché il Signore ci dice sempre di pregare tanto per i suoi sacerdoti? Mi ha fatto sempre pregare tantissimo per i sacerdoti, tantissimo, perché sono, me l'ha mostrato, un altro se stesso, un altro Gesù sono i sacerdoti, perché hanno tutto. Per grazia di Dio mi ha fatto conoscere anche adesso dei sacerdoti che veramente sono una meraviglia. Ma guardate che il Signore ha dei gusti che sono proprio suoi. Lui cerca le persone semplici, Lui cerca le persone genuine, lui cerca le persone che non hanno stima di se stesse, che non sanno. Un sacerdote che adesso conosco, che ho conosciuto da, non da tanto tempo, così, non sapeva predicare. Oh, sono un povero uomo, non valgo niente. E così. Il Signore, come lo ha preso? Che doni gli dà mistici. Una meraviglia, però la vuole. Lui non era ignorante, lui non sapeva niente, lui non sapeva predicare, lui, però voleva tanto bene il Signore e allora cercava che tutti fossero in grazia di Dio, sempre disponibile per quello, ma nessuna stima di se stesso. La base è quella, cosa vuole che ci stimiamo noi? Siamo niente davanti. Proprio niente. È lui che, per bontà sua. Quelli che vivono secondo la carne non possono piacere a Dio, logico. Allora pensate a quello che sentiamo e che vediamo alla televisione, che leggiamo sui giornali. Anche tutti questi suicidi, queste impazzie improvvise, ma voi, io mi domando sempre che cosa c'era dietro, dentro queste persone. Se avessero pregato, credete che il Signore avrebbe permesso questo?
No.
Li avrebbe salvati. Sono stata anch'io sull'orlo del suicidio. E mi ha salvato. E mi ha salvato. Facendomi sentire 2 ore di musica classica. L'unica roba che mi fermava era la musica classica in quel momento, perché il ragionamento non ragionava, era un esaurimento nel mondo di quelli numero uno proprio. Da suicidio poi. E lui come mi ha bloccato? Con la musica classica. Che poi mi sono data conto, perché la mattina andavo tutte le mattine a messa, alla messa mi sono ricordata quello che era successo, mi è venuto un freddo, roba che si venga in chiesa, e dico, oh, Signore, per carità. Allora vado là in quel posto e domando, c'erano dei passanti, non c'era l'elettricità. Passanti là no, perché c'era quel burrone famoso dove io volevo buttarmi giù. E ditemi voi, 2 ore di musica, e l'unica cosa che mi fermasse era la musica. Credo che... Ma il Signore c'è, il Signore arriva, il Signore fa. Però io andavo tutte le mattine alla comunione, sapete, la messa. Solo che aveva un esaurimento per volo di quelli... numero uno proprio, che nessuno aveva capito, nessuno, perché ero stata operata di appendicite in febbraio, non avevo studiato, ti immagini, dopo mi ero buttata a studiare come una matta perché avevo gli esami, una volta erano 4 inferiori e 3 superiori, avevo l'esame, e mi sono preso un esaurimento di quello. Però col Signore, il Signore ci aiuta, il Signore arriva. Il Signore fa sì che o troviamo una persona o c'è qualcosa che ci salva, se noi vogliamo bene a Lui. Voi però, dice, non siete sotto il dominio della carne, ma dello Spirito. Dal momento che lo Spirito di Dio abita in voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, non gli appartiene. E se Cristo è in voi, il vostro corpo è morto a causa del peccato, ma lo spirito è vita a causa della giustificazione. Ecco, questo ci deve confortare tantissimo, anche se valiamo poco, anche se sappiamo di essere niente, perché davanti a Dio siamo dei nulla, no? Proprio così. Tu sei il nulla, io sono il tutto. Però se siamo in grazia di Dio, però tu sei nello Spirito Santo, perché in grazia di Dio, qui ti sei nel tutto. Questo dice il Signore. Sapere che noi siamo nulla, Lui è il tutto, ma se tu sei in Cristo Gesù mio Figlio, che è una cosa sola con me, con lo Spirito, la Trinità, quindi sei nel tutto. Anche se sappiamo di essere nulla, anzi, appunto perché sappiamo di essere nulla, viviamo in grazia di Dio e siamo nel tutto. Guardate che è bellissimo questo. Ricordate di questo. Ve l'avevo già detto, no?
Sì, ma è sempre bene.
E se lo spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri corpi mortali. Noi moriamo nella vita mortale, ma saremo e siamo ormai nell'eternità. La nostra anima non muore più. Così dunque, fratelli, noi siamo debitori, ma non verso la carne per vivere secondo la carne, poiché se vivete secondo la carne voi morirete. Se invece con l'aiuto dello Spirito voi fate morire le opere del corpo, vivrete. Bisogna proprio che noi rispettiamo il nostro corpo, perché ce l'ha creato il Signore, ma non facciamo del nostro corpo un idolo. Infatti tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, costoro sono figli di Dio. Perciò a tutti voi, va bene? E anch'io spero. E voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma avete ricevuto uno spirito da figli adottivi, per mezzo del quale gridiamo Abba, Padre. Anche quando vi vengono i momenti di sconforto, quando vi vengono i momenti di paura, e ne vedrete delle cose da far paura. Ricordatevi sempre che noi abbiamo un Padre in cielo. Un Padre, Abba, Padre, che ci vuol bene, che ci ha creati per la nostra felicità, non per la nostra disperazione. Quindi ricorrete a Lui e siete più sicuri di tutto. Lo Spirito stesso attesta al nostro spirito che siamo figli di Dio. E se siamo figli, siamo anche eredi, eredi di Dio, coeredi di Cristo, se veramente partecipiamo alle sue sofferenze per partecipare anche alla sua gloria. Certo che questo mondo è un mondo di sofferenze, cosa volete farci? No, c'è poco da dire, qui dobbiamo portare la croce. Ma ditemi voi, perché a volte ragiono anche me stesso, ma io sono vecchia, no, ormai stantia. Però dico, va bene, di croci ne ho passate tante e tutti ne passiamo tante, non sono una sola, siamo tutti così. Però finirà questo mondo, no? Finirà per me la vita terrena e finirà per tutti voi. Però se mettiamo a posto la vita eterna, quella per secoli, per millenni, per tutta l'eternità, non finisce più. Che cosa vale la pena di mettere a posto? Ditemi voi. Ecco, voi, anche quando sentirete tante persone parlare per le prediche, leggerete bei libri, persone ispirate così, domandatevi sempre questo. Sono in questa visione. Se sono in questa visione, accettatele. Se non sono in questa visione, non accettatele. Perché noi non possiamo fare niente, noi possiamo fare solo una cosa, dire Signore salvami, io voglio vivere come tu vuoi, nel posto che mi hai scelto, nella famiglia che mi hai scelto, nella situazione che mi hai scelto, nel lavoro che mi hai scelto, perché crediamo noi di aver scelto noi, ma provate ad andare indietro con la mente. E dire, ma c'è stata questa circostanza, ma c'è stata certo. Questa, vengo da questa famiglia, con questa opinione, con questi criteri, è tutto disegnato da me. Tutto.
Sì, è vero.
È vero, è la sacrosanta verità. Non siamo noi che facciamo la nostra vita. Però noi abbiamo un grande potere di dire di sì al Signore, sì Signore, guarda. So che mi hai voluto tu in questo mondo, so che mi hai fatto passare quello che hai permesso che passassi. Io voglio stare con te, io voglio salvarmi e vivere con te per tutta l'eternità. Allora per questo. Scusate, è vero o non è vero? E si è lodato Gesù Cristo.
Dai, è vero,
è vero.